Enedisp.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 59, undicesima della terza stagione, al 2 febbraio 2016. Ma questa è anche la trasmissione che sa benissimo che Perugia è una città bellissima oltre le fiction. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non vi preoccupate, chiamateci perché ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice Just in Time.
E beh, spiega.
Perché adesso, cari telespettatori, webbatori, non c'è Air Director per alcune settimane, che è in una vacanza un po' esotica e un po' di ricerca antropologica, e abbiamo un sostituto che sarà degnissimo di HD, appunto.
Non è una cialtronata questa,
il signor Justin Time. No,
benvenuto Justin. Benvenuto Justin. Ben trovato.
Ma veramente, guarda, veramente, mi piace.
Sei contento di essere qui con noi, Justin?
Erano anni che volevo un nickname.
È nuova per te questa esperienza a Bar Traumfabrik?
Sono un po' emozionato e anche cercherò di non far sentire troppo il donco in questa trasmissione.
No, ma
ma non si sente affatto.
No, assolutamente.
Time è il cognome?
Justin come Timberlake, Time.
Se ti chiamiamo Time Justin va bene lo stesso.
Va bene,
noi abbiamo un amico che si chiama Daniele Pampelli, che ha la voce molto simile alla sua, però è un po' più stupidino.
È un po' più intelligente.
E non è venuto stasera, incredibilmente. Vabbè, comunque, in tutto questo nessuno ha menzionato i nostri profili social, ragazzi. Non c'è il Director.
Lo facciamo fare a Justin Time.
Facciamo elencare a Justin Time. Justin, ricorda i nostri ascoltatori.
Siamo reperibili sul profilo social media di Facebook, Bar Traumfabrik, e anche su Twitter. Dice che siamo reperibili anche su Twitter. Per me è un mondo sconosciuto.
Chiaramente hashtag Bar Traumfabrik.
Hashtag Bar Traumfabrik.
Justin, probabilmente tu di solito sei abituato a stare più lontano dai microfoni.
Sono troppo vicino.
Sei un po' troppo vicino ai microfoni.
Comunque, guarda, spezzo una lancia sulla schiena di Air Director e di Hans Delbruck. Perché aver cambiato posizione di qua dopo 2 anni e mezzo cambia completamente la prospettiva.
Io voglio il cambiamento, non lo farò mai. Bene.
Che cos'è il cinema se non cambiamento di punti di vista?
Justin Time, ragazzi.
L'abbiamo preso mica
Time Justin, non si fa coglionare.
Va bene, comunque parleremo questa sera ovviamente di
Joy. Come dicevano, scusami, nella Perugia del primo Novecento.
Certo. Parleremo di Joy di David Russell in programmazione del postmodernissimo e di multisala, come avrete visto dall'immagine del nostro promo. Parleremo di Desde Aya, che è al cinema Zenith, ovvero Ti guardo, vincitore di Venezia 72. E parleremo di Una volta nella vita, anch'esso il postmodernissimo, di Marie Castille Mention Char, credo che si dica, qualcosa del genere.
Più o meno.
Dopodiché, vabbè, solito cinema di domani. Forse parleremo con il professore, sempre un'incognita. E avremo ospite per telefonica per il Festival del Cinema di Spello, Donatella Cocchini. Ospiti fisici questa sera non ne abbiamo, stiamo aspettando l'arrivo di Laszlo Kovacs, che
è dato 10 a 1.
Quando lo danno i bookmaker?
10 a 1.
10 a 1, esperto di bookmaking e anche di box office. A questo punto, dici.
Allora,
del box office.
Vi dico immediatamente che il miglior incasso del weekend per la nuova uscita l'abbiamo fatta grossa di Verdone Carlo, con lo stesso Verdone e Albanese Antonio.
Che scusa, totalizza... questo titolo l'abbiamo fatta grossa? Secondo me sottintende che l'hanno fatta grossa.
Cazzata!
No? Immagino sia quello.
Comunque incassano 1.3 milioni. Al secondo posto Revenant di Iñárritu González Alejandro con 1.900.000 euro, che porta il totale a 11 milioni. In terza posizione un'altra nuova uscita, il remake di Breakpoint, ossia Point Break, di Erickson Core con 1.3 milioni. Joy di David Russell, del quale parleremo questa sera, è quarto con poco più di 1 milione.
Quindi
poco ancora poco, ma ancora insomma,
sta decollando.
Adesso poi in break qualcuno di voi ha
sa niente.
No, perché ma infatti lo dicevamo. Perché? Anche tu, Justin, pensi così. La settimana scorsa dicevamo questa stessa cosa. Penso.
Ma guarda, io sono veramente polemico con. Non lo
con
so,
chiunque.
Ma perché? Cioè, voglio dire.
Allora, diciamo che Point Break, abbiamo già parlato. Point Break tutto sommato aveva una sua dignità, il Point Break del 91. Io ricordo anche.
No, non è che aveva la sua dignità, era un bel film di una brava regista.
Io ricordo anche una platea assolutamente eterogenea, assurda, in una visione casuale, pubblica, in una televisione, in un bar, persone di tutte le età che erano estrazioni sociali, no, inchiodate
perché,
a guardare questo
Point
film
Break
incredibile.
Perché è un film autoriale, ma con un appeal da blockbuster, no? Alla fine, come molti dei film della Bigelow, nel senso.
Era un bel film, ha fatto bene. Un bel film, dai, c'erano insomma.
Era un bel film, per un film d'azione autoriale, appunto. Insomma, una cosa che non che questo immagino.
Ma voi l'avete
sia,
visto? Nessuno l'ha visto.
No, ma beh, non, perché no. Dovremmo?
Sinceramente, mi è bastato vedere il trailer, lo spot, insomma, che era una cosa a parte completamente diversa rispetto appunto al Point Break originale, che comunque c'era aveva una sua dignità, una sua linearità. Era un bel film, era fatto bene. Qui sembra dal trailer sembra una cozzaia di azioni spettacolari,
non lo so, a me quello che m'ha disturbato,
ma fine a se stesse, capito?
Ma
c'è
disturbato
proprio
molto dal trailer, perché comunque che se ne possa pensare e dire di Point Break, l'originale del 91 della Bigelow. Era un film ambientato nel sottoproletariato bianco, fondamentalmente. Proletariato bianco, i surfisti non erano sicuramente figure della media borghesia o del ceto medio americano, no? E qui il trailer inizia subito su uno yacht, cioè non lo so, mi dà proprio.
Le prospettive non sono belle. C'è chi dice bisogna vedere per giudicare, però ci sono delle volte in cui si può anche giudicare senza vedere. Poi magari ci si sbaglia, però insomma. Diciamo, io il biglietto non glielo pago a Erickson Core.
Un milione e tre nel primo weekend, più o meno, ci fa pensare, secondo me.
Che non sia tutta sta cazzata, perché sennò farebbe di più.
No, io mi immagino stuoli di adolescenti che comunque vanno a vedere questo film, che si divertono, che si strippano come
sì, e non è da non è un boom, insomma, però.
Farà più.
Incasserà 3 è media, è una media.
Incasserà più di Joy, secondo me.
Staremo a vedere.
Incasserà più di Joy.
Comunque,
qui lo dico e qui lo nego.
Comunque ragazzi, a questo punto, a proposito di Joy, io direi che facciamo una piccola pausa musicale e ci sentiamo un pezzo frizzantino, come è nostro uso cominciare, un pezzo tratto da Joy, perché la bellissima colonna sonora l'abbiamo saccheggiata. Questo è il grandissimo Elvis Presley con A Little Less Conversation. Torniamo tra 2 minuti.
Hey! A little less conversation, a little more action please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. And dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And it'll satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
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 Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late. You just sit and wait around. A little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. So baby, satisfy me. Satisfy me, baby. 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 Satisfy me, baby.
Die fantastische dritte Staffel von Bad Traumfabrik.
E eccoci di nuovo in trasmissione per introdurre il prossimo film del prossimo blocco, schedulizzato benissimo dal nostro Lupus, che è Una volta nella vita di Marie Castille Mansonchar.
Sì, sarà, tipo qualcosa
sarà una cosa del genere.
Bravo,
sì,
Justin.
Sentite
molto
Justin,
bene, molto
brillante, bene, un ottimo esordio, un ottimo esordio.
Che in originale è appunto Once in a Lifetime, e ricorderei che oggi, a tal proposito, sembra una coincidenza, il 2 febbraio 1981 Once in a Lifetime veniva pubblicato il singolo di Talking Heads, quindi sono 35 anni esatti dalla...
Proprio just in time.
Just in time!
Io parlo soltanto...
Un applauso!
Qui è che mica...
È importante, è l'annacco del giorno prima.
È anche esperto di musica just in time. Vedi che acquisto che abbiamo fatto.
Time, no, just in
time. In realtà devo correggerti leggermente, nel senso che sì, Once in a Lifetime è il titolo internazionale, inglese, ma il titolo originale era Les Héritiers, cioè gli eredi.
Ieri troverò qualcosa anche a proposito.
Il film racconta la storia vera, peraltro, ambientata in una periferia, Créteil, che è una periferia sud-est di Parigi, nel liceo Léon Blum, che sappiamo, o forse non sappiamo, non lo so, è un politico francese, perché è stato presidente del Consiglio
Fronte
durante
Popolare.
Il Fronte Popolare, bravo Justin, vedo esperto anche di geopolitica, nel 1936,
critico letterario. Abbiamo fatto un grosso acquisto,
grandissimo acquisto,
con il signor Time.
Deportato in Germania durante la Repubblica di Vichy. In questo liceo di periferia una professoressa iscrive la sua classe più difficile, più complicata, con più problemi di integrazione, una classe multietnica in un quartiere multietnico, la iscrive al concorso nazionale della resistenza e della deportazione. Sappiate che questo è un concorso che in Francia si tiene ogni anno dal 1961, pensate, una cosa in Italia difficile da ipotizzare. Un concorso per mantenere la memoria della Shoah, della deportazione degli ebrei e della resistenza contro il nazismo. Che dire, questo film, in realtà, io vi butto là questo gancio. La settimana scorsa scherzavamo durante la rubrica del cinema di domani dicendo: ah, che trovata originale, no? Una banlieue parigina, liceo, classe del liceo, e la professoressa gli fa fare l'iscrizione a questo concorso proprio in zona giornata della memoria. In realtà devo dire che non è poi questo cliché, nel senso, perché è stato, soprattutto perché parte da una storia vera, cioè è tutto reale quello che racconta, non è stato leggermente cambiato, il nome della professoressa è stato cambiato, lei non si chiamava Anne Gueguen come il personaggio, ma Anne Anglais, e l'ispirazione e la cosceneggiatura di questo film è di Ahmed Dramé, che non è altri che uno dei ragazzi di questa classe, di questo liceo, che ha veramente partecipato a questo concorso con questa professoressa nel 2009, dopodiché è diventato scrittore, attore, e ha contattato la regista, ha suggerito la creazione di questo, lo sviluppo di questo film, e quindi ecco, questa cosa già aggiunge di suo.
Dove lo troviamo questo film?
Lo troviamo al Postmodernissimo.
PM sta per Postmodernissimo.
Esatto. Tu che l'hai visto, Hans, anche tu, che ne dici finora?
Togliamoci dalla testa che sia un film tipo Pensieri pericolosi, voglio dire, perché spesso quando ci sono dei classi di mezzo e un insegnante viene pensato, insomma, pensando a... Uno poi c'ha sempre in mente il cinema americano, inevitabilmente.
Sì,
soprattutto la fregna nel tuo caso, perché c'è la Michelle Pfeiffer.
Ma questa è quasi uguale, insomma, la professoressa.
La professoressa non è Michelle Pfeiffer.
No, invece è un film molto diverso.
Vabbè, da Coach Ken Reeves.
È un film molto diverso, e devo dire che è un film... dirò una banalità, ma che probabilmente andrebbe fatto nelle scuole. Perché ha una struttura didattica, è un film che insegna, magari dice cose che insomma un adulto sa, che un adulto medio sa, ma che molti ragazzi giovani, giovanissimi non sanno, e introduce in maniera molto, anzi porta all'interno del discorso della Shoah, insomma, il più grande genocidio che la storia recente ricordi, ci porta all'interno di questo mondo in punta di piedi, in maniera molto 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 garbata,
delicata,
e i ragazzi sono tutti molto bravi.
A questo proposito, scusate, avevo in bocca una manciata di popcorn, ma
poteva andare peggio.
No, intervengo perché questa cosa l'ho ravvisata anch'io, secondo me c'è una grossa discrezione nel nell'opera del regista, e che si avverte sia a livello proprio di sostanza, di contenuto, ma anche di forma, perché c'è l'uso di questa macchina a mano molto spesso durante gran parte del film, che non so come dire, ma a me ha dato l'impressione di non essere invadente. È tutto molto, e anche la diciamo il look, insomma, cinematografico usato, la fotografia è a seconda questa cosa. La storia non è delle più originali, no, come dicevi tu, ricorda tanti molto... altri film. Diciamo anche che non è né, vi ricordate la classe di Laurent Canté, che era stato, sì, mi pare, a Venezia, e l'altro bellissimo di Rock Bichak, di cui abbiamo parlato, Nemico di classe, Enemy, Nemico di classe. Ecco, forse quelli, probabilmente quelli sono film superiori, non è a quei livelli.
Ma questo, ripetiamo, però, proprio perché si concentra su un tema, nonostante, e non sulla storia che racconta, ma sul tema che la storia racconta.
Sì.
Ed ha un grosso pregio, che è quello di far riflettere sul significato delle parole, secondo me. Perché proprio sempre in maniera molto didattica si fa a un certo punto la distinzione fra sterminio di guerra e genocidio.
Sì.
Si prende un manifesto di Petain, si mette a confronto la libertà, uguaglianza, fraternità francese con
i valori poi della Repubblica di Vichy,
che erano invece quelli lavoro, Dio e famiglia, che erano di fatto invece che diritti, dei concetti, se vogliamo, che erano anche un po' anche astratti, Dio stesso. Ed è un film che non ha neanche paura
anche doveri, volendo, perché
anche doveri, anche doveri. Certo. Ed è un film che non ha neanche paura di lanciare qualche frecciata contro invece una realtà ebraica attuale che è piena di contraddizioni, perché c'è un ragazzo musulmano che dice: ma allora anche la Palestina è un luogo dove si perpetra
un genocidio.
Esatto, un genocidio. E lì invece si fa la distinzione, no, non è vero, però insomma...
Non è vero, ma non è un non è vero, no, gli ebrei sono... Gli israeliani sono bravi.
Si fa tutto un discorso sulla volontà di Stato,
molto corretto,
reale,
diciamo.
o fittizia. Però insomma ha delle frecce importanti al proprio arco e non si vergogna appunto di attaccare un certo modo di fare politica anche israeliana oggi.
Esatto, esattamente. E una scena secondo me che racchiude molto del film, a parte questa cosa delle parole che dici tu, che viene anche sul senso e sulla forza delle parole, c'è anche proprio delle affermazioni di questa professoressa, no? A un certo punto l'attrice è Ariane Ascaride, che è un'attrice francese in Francia famosissima, molto brava, qui ha una prestazione eccellente, ma una scena che a me ha colpito molto, che non risulta, era facile scadere nel melodrammatico, quella della testimonianza di Leon Sigel, che è uno scampato da Auschwitz, che tra parentesi il film è stato girato nel 2014, lui è morto il 29 gennaio del 2015, cioè nell'anniversario della liberazione di Auschwitz, incredibilmente. E c'è questo signore che era ragazzino, era quindicenne ai tempi della deportazione, e va a testimoniare presso questa scuola interpretando se stesso, perché effettivamente c'è stato questo incontro con gli studenti nella loro vera esperienza da cui ha tratto il film, ed è una scena forte, perché comunque lui racconta la sua esperienza, questi ragazzi diciamo lì iniziano a empatizzare, a capire questa cosa, la portata di questa cosa, a rendersi conto cioè a trovare in questa cosa, in questo lavoro e nell'impegno per questa cosa uno spirito di coesione, eccetera.
Il
film è anche sul saper insegnare,
nel saper comprendere, perché c'è l'insegnante che insomma aiuta la protagonista in questo percorso che fanno questi ragazzi, che a un certo punto dice proprio: la storia non si apprende ma si comprende, quindi va compresa piuttosto che imparata.
Esatto,
sui libri, quindi
sì.
È inutile che avete portato il quaderno per prendere appunti, perché cercheremo di comprendere più che di apprendere, quindi un film da vedere,
si può vedere. Noi l'abbiamo visto in lingua originale, io e Hans, ma non so, quindi non sappiamo dirvi com'è la prestazione dei doppiatori, però insomma.
Ma diamogli fiducia.
Diamogli fiducia.
Andatelo a vedere.
Ce lo dirà Laszlo dopo.
Andatelo a vedere al post mod. Soprattutto io dico che per la seconda in questa radio succedono cose strane. Si aprono porte,
sì,
esce gente. Io comincio. Io non vengo più.
Porto gli regoli un po' su altre dimensioni.
Io non vengo più.
È inquietante.
Io ho paura e non vengo.
Va bene, invece noi andiamo nella periferia francese. Via, andiamo nella periferia francese, visto che questo film trattava di questo argomento, ci sentiamo un pezzo di hip hop francese tratto da questo film. Questi sono gli I Am, credo si dica.
Che cosa ci sentiamo?
Ci sentiamo Ney sous la même étoile.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
J'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin?
Steve Jobs, c'est.
Fabrique,
Clap di Dritte. Desde Iao, ovvero Ti Guardo, Leone d'Oro per il miglior film al Festival di Venezia 2015, il film di cui parleremo ora. Breve sinossi. Siamo a Caracas, Armando, il protagonista, è proprietario di un laboratorio di protesi dentarie che, insomma, nel tempo libero si apposta nei pressi delle fermate degli autobus, avvicina i ragazzi e gli propone di accompagnarli a casa.
Quello che in gergo si chiama il ronzacessi, io direi.
Però quando a casa si porterà...
Una personcina a modo, diciamo.
Quando a casa si porterà...
No, in realtà è... Fallo parlare.
Quando a casa si porterà il diciottenne Elder, e non Eder, il neoacquisto dell'Inter...
Grande, grande.
Capo di una piccola banda di teppisti, le cose inizieranno a cambiare, ce lo dirà Lupus, perché?
Perché l'ho visto a Venezia, sì.
Perché prende in fracco le botte, insomma.
Perché ha vinto il Festival di Venezia 72 nel 2015. In realtà, ecco, tu dici una personcina, in realtà non è un, chiariamolo subito, sì, c'è un ambiente un po' sordido, cioè, lui in realtà è una persona, innanzitutto paga questi ragazzi, li porta a casa e non gli fa niente, li fa spogliare e si masturba guardandoli.
Il titolo insomma, per una volta...
Sì, beh, per una volta, sul titolo c'è da ragionare, ma ne parliamo, ci arriviamo.
Allora,
no,
allora ritiro tutto, è una personcina a modo.
A modo.
Allora diciamo...
Nel suo modo.
No, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
No, diciamo di Lorenzo Vigas invece qualche coordinato.
Bartram perché... Fabric, la trasmissione approvata dal Famide.
Dal Famide, esatto.
Sparecchiamo,
bellissima. L'opera prima, questo film di Lorenzo Vigas, perché lui ha fatto finora solo un cortometraggio nel 2004, Gli elefanti non dimenticano mai, del quale questo film è un ideale seguito, perché dovrebbe essere il secondo di una trilogia. Il primo era Il Corto, appunto, e il terzo sarebbe The Box, che è in lavorazione in Messico, una trilogia di difficili rapporti tra padre e figlio. Lui racconta che non è una sua cosa, una sua esperienza personale, quella negativa col padre, ma perché nei paesi sudamericani il padre assente è un archetipo dovuto all'emigrazione, dovuto ai desaparecidos, eccetera. È estremamente diffusa questa cosa. Quindi ecco, il titolo originale, come sempre, è più azzeccato, come quello che diceva il nostro Hans, che tu mi dicevi, questa volta ti guardo, va bene, sì, uh-huh, va bene, però
ad una prima lettura,
che vuol dire da laggiù, insomma, sì, esprime più questa lontananza, che c'è effettivamente. La lontananza non è soltanto il fatto che lui sta lì e il ragazzo sta là e non si toccano.
Un distacco, diciamo.
Un distacco che è sia l'incapacità di questa persona di vivere rapporti sociali, di interagire con le altre persone, ma c'è anche un discorso politico più profondo di distanza sociale tra queste persone, perché il ragazzo è il classico ragazzo di vita pasoliniano, se vogliamo, insomma, mutatis mutandis, però è un ai margini. Poi il Venezuela in condizioni economiche disastrose. Lui, Armando, non è un per i nostri standard, per gli standard europei non si può dire che sia ricco, però per il Venezuela è benestante, insomma, è un odontotecnico, ha una casa, diversamente dal ragazzo che vive in uno slum, insomma, in un quartiere, in una baraccopoli. Quindi c'è questa doppia distanza, se vogliamo. Il protagonista è Alfredo Castro, che è, ve lo ricordate, avete presente i film di Larrain, Il Club, Post Mortem, ne abbiamo parlato, Tony Manero, no, quello che ha fatto lo Zenith,
Il Giorno
dell'Arcobaleno, no. Lui è l'attore feticcio di Pablo Larrain, praticamente, assolutamente riconoscibile se lo vedete. Il soggetto del film è di Guillermo Arriaga, che, se avete presente di chi sto parlando, insomma, sceneggiatore dei vecchi film di Inarritu e regista di The Burning Plain nel 2008, esordio di Jennifer Lawrence, tra l'altro. Quindi vedete come tutto si ricollega.
Non è un caso. Niente viene a caso. Sveglia.
Non so.
Bel film.
Bel film, sì, decisamente. Sì,
in questo con
Fabio Aduana più circostanziata.
In questo incontro, scontro,
era questo era generale. Tanto per introdurre.
È un ragazzo di vita pasoliniano che, se, quando si parla di queste cose, se non c'è Pasolini di mezzo, non si va avanti. Volevo sapere quanto conta, appunto, città.
C'è
perché tu
polemica,
hai detto.
C'è della polemica.
Tu hai detto
in
che. No, quanto conta, quanto è importante la città in cui si muove, insomma.
La città, non so se ve lo chiedi perché hai letto qualcosa, che
no, perché
è estremamente importante.
Vedi?
Cioè, è estremamente importante.
Sono più intelligente, anzi.
Cioè, Caracas è quasi un terzo protagonista del film. È onnipresente, c'è anche un grande lavoro dal punto di vista visivo, proprio su tutti gli ambienti, su tutti gli scenari. Si parla poco in questo film, è fatto molto di sguardi, ma anche molto di ambienti urbani, e il degrado della città è palpabile, arriva, insomma, molto. E quindi ecco, al di là del pretesto che alla fine il rapporto con i genitori, perché anche il padre, anche Armando, questo personaggio, ha un rapporto travagliato col padre, e si intuisce che ha avuto delle molestie da questo padre in passato, mentre il padre di Elder, del ragazzino, è semplicemente un padre assente, non ricordo che sta in carcere, comunque, insomma, un padre che non c'è. Quindi siamo sull'argomento tracciato dal regista, però l'aspetto sociale e politico è molto importante. È, come dicevo prima, in realtà sembra una cosa secondaria, ma è in primo piano, insomma. Sempre circa questa distanza di cui si parlava, ecco, c'è un altro argomento importante, è la fisicità rispetto al non contatto. Cioè Armando loro si conoscono, chiaramente la prima volta lui lo porta a casa, questo Elder lo massacra di botte, gli ruba tutto quello che ha in casa e se ne va, dopodiché lui lo va a ricercare e si crea una sorta di strano rapporto
un po' tra vittima e carnefice.
Neanche, perché poi sì, vabbè, poi
allora gli era piaciuto.
Allora gli era piaciuto, dici tu, no? Perché a un certo punto c'è una sorta di, cioè il ragazzo inizia a non si può dire innamorarsi di lui, però inizia a investire fortemente, a sentire fortemente un trasporto emotivo verso questa persona, che in parte è forse sentimento filiale di chi il padre non l'ha avuto, in parte è attrazione fisica comunque, perché anche il ragazzo probabilmente diciamo può essere gay in una società che comunque questa cosa non l'accetta, e quindi probabilmente, insomma, ci sono varie componenti.
Tra l'altro va detto che il film in Venezuela non è ancora uscito, uscirà ad aprile.
Ah sì? Non
Venezuela, insomma, è un paese fortemente omofobico.
Sì, questo
lo... leggevo qui e là che, insomma, il regista è curioso e anche un po' spaventato dall'impatto che potrà avere questo film
in patria,
nella propria,
per quanto lui ha detto che al ritorno da Venezia è stato accolto come un eroe, nel senso, probabilmente nei circoli, insomma, negli ambienti però sì, in realtà, ecco, noi dicevamo anche l'altra settimana con Giacomo Calzoni,
lo portavano in trionfo
no, sì, allora no. C'è da fare anche questo discorso, perché dicevamo anche con Giacomo l'altra volta che sì, bel film, ma no, effettivamente non si può dire che sia uno di quei capolavori che ti hanno, che dici miglior film da una vita, insomma. C'erano altri film in concorso che forse meritavano di più di vincere, pochi, ma un paio di cose c'erano. Però forse in quest'ottica ha senso, vi ricordiamo che il presidente era Cuarón della giuria, comunque arrivato Leone d'Oro un sudamericano, Leone d'Argento un sudamericano. Però in questo senso, secondo me, è stata una scelta giusta, perché appunto lui ha detto che adesso trova più facilmente i fondi per fare i film. Cioè, diciamo, è stata una spinta in avanti per questa persona, che comunque ha fatto un film dignitosissimo, cioè più che dignitosissimo, un bel film. Semplicemente si diceva, ecco, che c'erano dei film più autoriali, più particolari, c'era un cinese che probabilmente meritava di vincere, ne parlavamo un'altra volta con Calzoni, ma insomma, però un film da vedere assolutamente.
E allora mi
che
viene
racconta
in me-
tante storie.
Mi viene in mente un proverbio, un modo di dire, molto sudamericano, dove loro dicono che il Sud America è tanto lontano, a proposito di distanze, è tanto lontano da Dio, ma è molto vicino agli Stati Uniti. Questo è
il collare di fuoco.
Questo, attenzione. Noi siamo molto lontani da Dio, ma siamo molto vicini agli Stati Uniti. Vabbè.
Bene,
detto questo,
se non c'è altro, direi che possiamo incoraggiare il nostro pubblico ad andare a vedere il nostro folto pubblico ad andare a vedere questo film al cinema Zenith.
Andateci. E poi ricordiamo, insomma, che è stato portato in trionfo, banfianamente parlando.
Possiamo dire
lui, come un eroe.
A chiudere, voglio dire, si parla di un paese molto piccolo e molto marginale, fino, diciamo, al chavismo è stato molto marginale, no? Poi è diventato un po' protagonista anche per le vicende politiche, eccetera, ma è un paese molto piccolo. È un paese che, tra l'altro, adesso se la passa anche male economicamente, più di prima, non tanto per vicende politiche, ma per l'abbassamento del prezzo del petrolio, che è la grande esportazione insieme al caffè del Venezuela. Quindi il fatto che lui sia stato accolto come eroe, nonostante il film, è perché, insomma, un paese come il Venezuela avesse vinto un premio di qualsiasi genere. Personalmente non mi ricordo, mentre mi ricordo autori colombiani, sia di cinema che partendo da Gabriel García Márquez, insomma, letteratura, eccetera. Il Venezuela è più marginale nelle mappe, diciamo, sudamericane, no?
Sì. Di solito fornisce delle Miss Mondo interessanti.
Delle Miss Mondo, brava. No, parlano di fregna, brava. Io chiuderei qui, perché è proprio bella la chiusura.
Bella la chiusura. No, la chiosa. Qui oltre al regista venezuelano, comunque abbiamo, c'è, cioè, l'attore è cileno, il sceneggiatore è messicano, c'è un...
Diciamo, c'è un bolivarismo.
Un bolivarismo, bravo.
Desde allá, da laggiù, è importante.
Vabbè, adesso, queste altre considerazioni, bravi. Ci sentiamo purtroppo canzoni non ce n'erano, invece sentiamo un pezzo bellissimo tratto sempre da Joy, pezzo del 1964 delle Ronettes.
Bravo,
questa è Walking in the Rain. A tra poco.
Yeah. Bar Traumfabrik, die dritte Staffel.
Bar Traumfabrik, rientriamo direttamente dagli anni Ottanta, direttamente da Portobello.
Ah, ecco.
No, perché in questo senso. Dal centralino, dal nostro centralino, ci dicono che c'è una telefonata in linea. Le nostre centraliniste, che stanno impazzendo perché hanno ancora i telefoni bianchi, letteralmente, rispondono.
Famoso cinema dei telefoni bianchi.
Esatto, siamo lì. E risponde, insomma, il centralino è intasato perché c'è una telefonata in particolare, perché c'è un solo telefono e una sola telefonata.
Chi è?
Di solito, generalmente, al telefono noi abbiamo il professore. Spero che sia lui.
Buonasera ragazzi miei, come state? Vi trovo sempre in forma nel dire sciocchezza più non posso. Io mi trovo, come voi ben sapete ovviamente, perché alla fine io sono il vostro inviato speciale, mi trovo al Festival Cinema e Patata, come potete ben vedere, e sto veramente lavorando molto perché l'ortaggio nel cinema oggi è molto molto importante. Scusate, vedo un ragazzo che si sta avvicinando. Sì, dimmi, cosa c'è?
Ma lei non è mica, io la conosco, è quel professore che parla della televisione.
Sì.
È proprio lei?
Sì, sono io, ma vedete, mi riconoscono al festival.
Non è che mi potessi fare una droga.
Certo, ti faccio un autografo. Dimmi, come ti chiami?
Lo dico subito.
Ma aspetta, allora mi vuoi dire, insomma, a chi lo devo fare questo autografo? A sta cippa! Ma baffa, scusate ragazzi, questi sono dei deficienti che si prendono gioco delle persone mature. Scusate,
professore, ma questa sera quindi non ci ha preparato, come mai? Innanzitutto, come mai ci ha chiamato così presto?
Non cade in queste provocazioni,
parliamo,
professore.
Parliamo di cinema. Senta, allora, volevo dirvi che ho visto un po' di film. Allora, la triade italiana delle imperfezioni. Ho visto A Solo di Laura Morante, dove questa menopausa non è accettata, dove assolutamente il fatto che il corpo si rifiuti ormai di prendere ragioni sessuali dell'impotenza scaturisca in una sceneggiatura che ha più buchi del corpo stesso della cellulite di Laura Morante. E quindi continuiamo così con questo andare girovagando per Roma con un cagnolino da Lecca. Procediamo invece con l'altro film, il successivo The Pills. Io ora lo dico con molta onestà, The Pills ero un gran fanatico, era un web fan delle web stars. Sono andato a vedere il film e confermo l'idea che lo sketch youtubers o lo sketch televisivo con il cinema si tratti di due sport differenti, dallo scatto dei 100 metri della web serie alla maratona cinematografica. Beh ragazzi, io ho riso come uno scemo ed uscito mi sono dato dello scemo, perché veramente il film è davvero inguardabile.
Ma professore, il maestro Tornatore, vogliamo sapere, l'ha visto?
Lo sapevo che la vostra curiosità è così, come dire, pruriginosa, voleva andare a scavare nei meandri del cinema storico italiano. Bene, diciamolo, ha fatto quella che nel gergo intellettualoide si definisce una fregnaccia. Sì, il film è davvero inguardabile, ragazzi, perché Tornatore ha scoperto l'esistenza di Facebook, ha scoperto l'esistenza della chat, ha scoperto l'esistenza dei telefonini e ci ha fatto su un film, e questo film riesce a mettere in evidenza tutti quelli che sono i limiti strutturali di Tornatore. Tornatore è un grande regista del silenzio, è un grande regista quando nella Mitteleuropa fa un film come La Sconosciuta, e invece quando fa un film su qualcosa che si conosce bene, purtroppo davvero non sta ai patti con lo spettatore. Però volevo dire anche un'altra cosa, perché devo essere sincero, il ritirarmi nella toilette degli uomini a scrivere, a pensare, a concentrarmi, insomma a smanettare nei confronti di J-Lo, di Jennifer Lawrence, mi dà grandi gratificazioni. Non so se voi questa sera avete affrontato il film che è testé nelle sale, vado a dire Joy.
Ancora no, ne parleremo dopo.
E allora vi anticipo che, a mio modesto giudizio, che peraltro sottoscrivo, devo dire che Joy è un film secondo me importante. Russell ci accorda, ci regala e soprattutto tutto ci riavvicina al concetto di noia, perché Russell, come dire, un film hollywoodiano può annoiare, certo che no, tutti gli strumenti per non farlo, e lui si diverte ad annoiarci perché ci racconta anche la vita autentica. Quando vedo un film di Russell un po' mi annoio, un po' mi diverto, ma esco sempre soddisfatto, perché Russell, pur non essendo un regista con grande talento, grande vezzo, grande, è uno che innanzitutto fa rendere molto bene gli attori, ma in secondo luogo il signor Russell, come dire, ci permette di vedere le cose come stanno. Il suo raccontare l'altro lato del sogno americano è sempre interessante, e questo film si collega molto più all'altro suo capolavoro The Fighters, piuttosto che al lato positivo visto gli interpreti, perché il protagonista si deve guardare nel ring dell'esistenza e dai problemi esterni, ma soprattutto dai problemi interni familiari. E visto che un altro grande regista, l'intoccabile Wes Anderson, che noi abbiamo anche in sigla, anche lui si diverte a rappresentare famiglie disfunzionali, problematiche, insomma il confronto viene subito agli occhi, e gli interni color pastello di Wes Anderson fanno i conti con gli interni unti e grigi del nostro Russell. Le geometrie simmetriche di Wes Anderson vengono completamente scomposte negli 80 metri di cotone che fanno il mocio della nostra attrice. Che dire, lo dico con somma soddisfazione, è un film come al solito che non è né bene né male, è un buon film di Russell.
Ma l'Oscar alla Lawrence,
Lo sapevo che voi siete, riesco a prevedervi nella vostra assoluta chiarezza intellettuale. L'Oscar, certo che glielo diamo, perché lei è sempre più buona, e soprattutto rischiava di rimanere prigioniera nella tutina dell'eroina di Hunger Games, e invece è tornata alla recitazione silenziosa che aveva un po' perso di vista con Un gelido inverno. Lei in quel film, secondo me, raggiunge il massimo pur essendo quasi all'esordio, e con questo film c'è riuscita a tornare su quelle cifre, silenziosa, preoccupata e molto problematica. E poi speriamo che vinca l'Oscar finalmente l'attore di The Revenant, lo speriamo un po' tutti, no?
Chi dice DiCaprio?
No, parlo della lotta per l'attore non protagonista tra Tom Hardy e l'orso, insomma, è lì, cioè, voglio dire, chi dei due è più cattivo? Chi dei due DiCaprio non credo che lo possa vincere, a meno che, insomma, non si torni ad una vittoria gutturale, ad una vittoria orizzontale. Non sono convinto, DiCaprio l'Oscar lo meritava per ben altro. Se lo dovesse vincere ora, capiremmo che l'Academy si fa influenzare da qualcosa che non è il cinema, ma da qualcos'altro, cioè il profitto.
Siamo d'accordo, professore, assolutamente. In questa cosa siamo assolutamente d'accordo.
Ci ha illuminato, come sempre, professore. Che dire?
Grazie.
Che dire?
Ora che cosa va a fare?
Ma niente, ora vado, perché stanno dando un grande film del passato. Finora abbiamo visto capolavori, ora torniamo. Abbiamo visto La bella Antonia, prima Monica, poi Demonia, e ora andiamo con il classico. Elena sì, ma di Troia. Arrivederci, ragazzi.
Arrivederci, grazie, professore, grande prova. A presto. Grandissima prova.
Ricordiamo un momento anche complicato per il professore, perché i marchigiani in questo periodo stanno un po', gli iesini stanno soffrendo un po'.
So di che stai parlando,
ne esce la
visto
grande.
Che non capisco, credo, di calcio, che è l'unica cosa di cui non capisco niente. Bene, piccola pausa musicale, sentiamo un pezzo e vediamo se senza Shazam riuscite a capire chi sono. Se non la conoscete, vi do un indizio: dalla voce non è facilissimo, è tratta sempre da Joy. Ci sentiamo tra poco. Certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every. But what does it bring?
somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know. So glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you.
But in un garage.
What does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you.
Traumfabrik, Staffel 3.
È il momento del cinema di domani, ma questo momento non poteva arrivare in momento migliore. Ho detto tre volte momento perché è arrivato uno che di cinema lavora e vive. Ebbene, signore e signori, Laszlo Kovacs.
È arrivato
Laszlo.
Come stai?
Abbiamo cambiato completamente Laszlo.
Comunque questi che abbiamo appena sentito, per chi non lo sapesse, erano i Bee Gees. Perché i Bee Gees non erano solo disco music e canzoncine in falsetto. Ebbene no, è arrivato pezzo del 1967 e
Laszlo Kovacs
è arrivato, somebody, tratto da Joy.
È arrivato con grande classe, come sempre.
Sì, beh, mancavo da un po', anche voi mancavate da un po'. Io ho provato ad ascoltarvi diverse volte, ma il martedì non trovavo mai la trasmissione.
Sento un ronzio nelle orecchie fastidioso e non capisco dove viene. Ma parliamo,
andiamo a
parlare, parliamo di cinema. Andiamo a parlare di cinema.
Con, sottolineato in verde, quindi è una cosa importante. Il cinema di domani, a partire da domani 4 febbraio, che il cinema
questa settimana non esce niente.
Esce, tanto a partire, intanto diciamo che domani è arrivato finalmente il giorno in cui esce The Hateful Eight di Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, poi chi altro c'è?
Michael Madsen,
Bruce Dern, Channing Tatum, Zoe Bell, Michael Madsen, cioè chi più ne ha più ne metta.
Sappiamo tanta gente, tanta
gente. L'ottavo film di Tarantino, il suo secondo western dopo Django Unchained.
Il nostro amico Giacomo Calzoni, che era presente qui la settimana scorsa e della trasmissione con cui ci gemelliamo idealmente,
concorrenza.
Milian, ieri è stato a Roma a vedere in anteprima questo film
in
70 mm, perché questo, signore e signori, è il primo film in Panavision Ultra Panavision 70 dagli anni 60 in poi, ed è in cinema selezionati, proiettato in Cinerama. Evidentemente
non è in cinema selezionati, è
in cinema che selezionati,
no,
perché ce l'hanno,
cosa,
no?
È importante immaginare,
lo sapevo
questa
che
cosa.
C'era
musiche di Ennio Morricone, no, il fatto, no, che prima che sta cosa scappi,
non è che ci aspettiamo in Cinerama.
No, ma la cosa interessante è che la città di Roma non ha più un proiettore 70 mm attivo.
Tant'è, come hanno fatto a fare
tant'è,
la
no, queste sono le cose interessanti da dire, non le cazzate che
certo,
dite voi.
Certo,
come al solito
ti aspettavamo, guarda, per riempire tant'è questi vuoti ricettacoli.
No, tant'è che la Leone Group, che è a vente diritti del film, la casa di distribuzione, di produzione e quant'altro, appartenente alla famiglia Leone, ossia Sergio Leone, ha deciso di creare questo tempio nel deserto, perché il Teatro 5 di Cinecittà, ormai vuoto perché non si girano più film degni di questo nome, Cinecittà, che era la casa storica di Fellini, per capirci, dove è stato girato tutto il cinema di Fellini.
Però si girano grandi fiction nella città.
Grandi
di
fiction,
bellissime.
È stata
possiamo parlare dopo.
È stata trasformata in un cinema.
Salutiamo il relatore.
È stata trasformata in un vero e proprio sala, in una vera e propria sala cinematografica. È l'unica sala cinematografica d'Italia, di Roma, non d'Italia, perché poi c'è Bologna e Milano, la Cineteca
c'è
di Bologna.
Anche mezzo, no?
Non lo so, la Cineteca di Bologna.
Mezzo mi sa che se ce l'ha.
Che lo fa giustamente a Milano, lo fanno in un cinema 70 mm e a Roma lo si fa al Teatro 5. Un'operazione molto bella, se io spero di riuscire ad andare. 888 posti, perché giustamente hanno giocato
sui numeri. Che fanno lì, insomma.
Hanno giocato sui numeri e siamo contenti che Cinecittà abbia anche questa vita, diciamo così, oltre la morte. La cosa drammatica è che la cultura del 70 mm, che ha sempre faticato ad emergere nel nostro paese, non è che ci siano stati tantissimi proiettori nel corso della storia, come non è che si siano girati film, sì, ma che siano girate copie di film in Italia in 70 mm. In Germania, per dire, c'è tutto un movimento di cultori e moltissime sale, soprattutto sale interessanti e storiche, conservano ancora il 70
magari, mm. Magari ne parliamo la prossima volta quando approfondiremo il discorso.
Sicuramente possiamo dire solo due cose.
Diciamo che questo film è al postmodernissimo e uscirà al postmodernissimo nelle multisale, chiaramente.
Chiaro.
Ma secondo voi questa scelta di Tarantino del 70 mm, ma perché? È un vezzo, manierismo
Beh,
estremo,
chiaro.
È
Beh,
il
certo,
voler
è.
Creare...
Beh, è un vezzo, anche no, cioè voglio dire, è un confrontarsi con una tecnica che a livello di un'arte come il cinema è importante.
E che è legata a un cinema che lui
ama.
Però non è legata ad un cinema che lui ama, perché qui l'aneddoto è interessante, il cinema che lui
però,
ama...
Però anche... no, io l'ho buttata là, magari...
No, il cinema che lui ama, è interessante questa cosa, soprattutto quello di Leone, il cinema che lui ama... Non era mai girato in Super Panavision,
no,
perché non c'erano le risorse per farlo. E allora come risolvevano questo problema? Girando con tre perforazioni. La semplifico. 35 mm è lo standard fotografico del cinema e anche lo standard, per chi si ricorda, dei rullini fotografici che tutti abbiamo utilizzato. Avevano quattro buchini. Ogni fotogramma ha quattro perforazioni che permettono al nastro di scorrere all'interno del proiettore e all'interno della nostra macchietta fotografica quando caricavamo il rullino. Erano quattro, di quattro in quattro. Che cosa si erano inventati Leone e Tonino Deli Colli e poi Corbucci e tutti gli altri che hanno seguito la strada? Tre perforazioni. Giravano solamente con tre perforazioni, riducevano il campo visivo, paradossalmente lo allargavano, perché un 70 mm diventava magicamente un 35.
Praticamente
adesso...
lo scorrimento avveniva in maniera più lenta, quindi il fotogramma si allungava.
E mentre le ultime due ragazze che ci ascoltavano si tolgono la vita, passiamo
ma
non le mutande, chiaramente.
Queste sono le cose interessanti per cui si studia una vita.
Certo.
Andiamo avanti.
E per comunque ragazzi, ne parleremo in abbondanza con... la prossima settimana.
L'ho
fatto inserire solamente perché è probabilmente una puttanata. Io ho una grossa curiosità. Come si può prendere un romanzo di Jane Austen del XIX secolo inserirci degli zombie,
allora,
creando
PPZ,
Pride and Prejudice,
trailer anche allungati, quindi in versione estesa.
Ecco, perché la mia idea è stata o è una cazzata o è un capolavoro.
E secondo me è un film estremamente divertente.
È vero?
C'è anche l'attrice di
Game of Thrones. Lily James.
Sì, no, non è Lily James, l'altra, Lina Headey.
Sì.
Che fa una one eye, cioè c'ha un occhio solo praticamente, e le scene che ho visto io sono veramente molto divertenti.
Cioè, la tagline è: nell'Inghilterra del XIX secolo la storia d'amore senza tempo nel famoso romanzo di Jane Austen attaccata dagli zombie.
Orgoglio e pregiudizio.
Ma c'è anche nel titolo, secondo me c'è una, secondo me è abbastanza evidente, una presa per il culo di Baz Luhrmann, perché
che fa queste
con il più al posto della congiunzione, no? Ti ricordi
Romeo e Juliet. Sì.
Eccetera. E secondo me c'è un po' una presa per il culo per questi remake, così lo versa completamente.
Siamo curiosi, diciamo che l'ha prodotto Natalie Portman e che doveva essere lei
bella
l'attrice
donna,
e doveva dirigerlo David O'Russell in origine, poi non si sa perché.
Non lo so, io che non lo dica O'Russell, un'operazione di questo genere, secondo me forse è una garanzia che il film può essere un pochino più libero rispetto a certe cose
standard
che...
hollywoodiani.
Esatto.
Andiamo avanti veloce e vediamo
che altro c'è. Mi fa pensare un po' all'Armata delle Tenebre di Sam Raimi.
No,
ci fa pensare un po'.
È una cosa molto molto diversa da quello che ho visto e secondo me sarà molto
divertente.
Chi lo vedrà lo schiferà.
Approfittiamo della presenza di Laszlo per verificare se sa qualcosa di questi film, se usciranno o meno, perché sono, queste sono le uscite nazionali, a Perugia non è detto. Un altro film sotto, a chi tocca?
Beh, c'è The Most Violent Year, che
inspiegabilmente non distribuito.
Gli hanno cambiato anche il titolo, una roba.
No, no, ma inspiegabilmente non distribuito.
Io non ho parole.
The Most Violent Year, ovvero in Italia 1981 in New York.
Anche se Chador
Chandor con la bellissima e bravissima Jessica
non
Chastain,
mi abbia esaltato con il suo ultimo film,
quali... No, io questo film l'ho visto.
Il suo ultimo film qual era? Io so di Margin Call sulla
Margin
crisi
Call,
del 2008.
Non era male, ma ce n'era uno precedente. Allora.
All is Lost con Robert Redford.
All is Lost,
ah,
il suo ultimo film
nel
2013. E non mi aveva entusiasmato granché.
Robert Redford in una nave
questo è un film notevole.
Questo è un grandissimo
notevole.
Film.
Come lo sai? L'hai visto?
Io so tutto.
L'hai sentito dire? Te
no,
l'ha detto
faccio
qualcuno?
Questo di mestiere.
Sì, ho capito. Chi
dire
dice
le cazzate.
Che l'hai visto questo film? No,
io l'ho visto.
Tu l'hai visto?
È un film notevole.
Parla del, appunto, dici di che parla a sto punto.
Ti leggo la sinossi, faccio prima. Sì. L'immigrato Abel Morales cerca di espandere la propria attività mentre la violenza e la corruzione minacciano di distruggerla, mettendo a dura prova la sua fede nella giustizia. Di fatto è un classicissimo
thrillerone
ambientato dove la città, insomma, è importante, però è un film
da vedere
bello.
E non è distribuito in Italia.
No. Adesso è sarà... la distribuzione. La cosa interessante è che l'81 si chiama 1981
perché l'anno più violento della storia.
Infatti si chiama Most Violent Year. L'hanno tradotto così forse per facilitarne l'uscita. Secondo me c'è un cast pazzesco perché c'è Jessica Chastain e Oscar Isaac. È un film buono per la sala. Problema che è in mano ad un distributore un po' pazzerello. Cioè, sono più di una settimana che cerco di convincerlo a far uscire il film a Perugia, non c'è stato verso.
Quindi lo vorreste prendere, insomma.
Speriamo di prenderlo,
di
ma
vederlo.
Non credo che lo prenderemo
ma
noi.
Perché pensano che non possa fare.
No, perché lui è un po' un tipo bravissimo, è quello della Isla Minima. E ogni volta che lui prende un film, tu sei sicuro che il film è bellissimo. Il problema è riuscirlo a vedere.
Non è interessato a fargli vedere questi film.
È un discreto collezionista.
Mi fa pensare
cioè,
a Ferrero.
Per dire, lui ha preso anche
discreto.
È un anno che ha i diritti di Good Night Mommy.
Cioè, diciamo di questo distributore.
Lui era un test matta.
È bravissimo, cioè, io lo stimo tantissimo. Lui è quello che ha distribuito per dire Only Lovers Left Alive. Quello che
bellissimo.
Fa delle scelte meravigliose, però poi è difficile trovare i suoi film in sala.
C'è invece, probabilmente nei multisala, visto a Venezia 72, Remember di Atom Egoyan con Christopher Plummer, Martin Landau, Bruno Ganz e diversi vecchietti. Vedo Hans che fa una faccia.
No, io detesto la regista.
Detestiato meglio il film, devo dire la verità, non è questa gran cosa. Sarà un film che comunque nelle sale piacerà perché tocca un argomento che piace. Praticamente parla di
Cesare Vecchi Ignori?
No, Zev Gutmann, affetto a demenza senile, e Max Rosenbaum, costretto su sedia a rotelle, entrambi reduci di Auschwitz, sono ricoverati insieme in una clinica privata. Max chiede a Zev di vendicare loro e le rispettive famiglie, cercando il loro aguzzino nascosto in America sotto falso nome.
Spesso Egoyan fa film involontariamente comici, quindi in qualche modo...
Questo è un film che sicuramente, secondo me, cioè, al pubblico piacerà, perché è un po' piacione, non è questo capolavoro, però...
Dicono leggendario il twist finale.
Non è così leggendario, però c'è un twist finale. Martin Landau, fantastico e impressionante vederlo così vecchio, quello di Spazio 1999, ma di tantissime altre cose. Ma insomma,
Ed Wood
faceva
Bella Lugosi, un'interpretazione incredibile.
C'è Bruno Ganz, bellissimo, che è sempre grandissimo, e c'è Christopher Plummer, che se anche il nome non vi dovesse dire niente, andate a cercare su Google, vedete la faccia e capite chi è.
La quinta onda di Black Swan Chloe Grace Moretz, esatto. Live Schreiber e Johnny Revolori.
Soltanto dire una cosa riguardo questo film che non ho visto e non so se andrò a vedere, forse sì.
È in multisala.
Chloe Grace Moretz, The Next Big Fregna.
Sì, sono d'accordo. Chloe Grace Moretz è quella di, se non lo so, se non associate un nome al volto, è quella di, dicevi?
Kick-Ass.
Di Kick-Ass, la ragazzina di Kick-Ass.
Di un tremendo film di Egoyan che non ricordo.
Chloe,
esatto.
Il film è uno dei peggiori film che ho visto.
Mamma mia.
Ed è anche c'era anche nel film quello con Denzel Washington, abbiamo visto l'anno scorso, di azione, che pestava tutti. non ricordo come si chiamava, insomma, okay, ne abbiamo parlato, non era malaccissimo. Insomma, questo film è tratto da una trilogia per ragazzi di tale Ricky Enzi. Io sarà adesso un altro Divergent, sarà un altro Hunger Games, speriamo un altro Hunger Games.
Diciamo che
parla di alieni, parla
adesso
di
esce la popolazione con cattivi vicini 2. Che dove fare appunto il capo della
cattivi vicini, quello del frat pack fantastico
di Seth Rogen, no?
Seth Rogen,
con
sì,
Seth Rogen e lei fa
Rogen, si chiama Rogen davvero?
Rogen.
Comunque avete capito tutti il panzone, quello divertente.
Blakeson ci racconta di una popolazione della Terra decimata da 4 ondate di attacchi alieni. In uno scenario dominato dalla paura, l'adolescente Cassie cerca di salvare il fratellino Sammy mentre si prepara all'inevitabile quinta ondata dell'invasione aliena, e quindi occhio ragazzi.
Vabbè, comunque concludiamo dicendo che allora lunedì 8 dovrebbe uscire, anche se lo Zanit diceva il gabinetto del dottor Caligari, ma la Cineteca di Bologna dice che Caligari è il 15 e l'8 dovrebbe uscire Nosferatu.
Lo Zanit sono un po' teste pazze.
Sai, a testa matta. Dovrebbe uscire Nosferatu il vampiro della Cineteca di Bologna, capolavoro dell'espressionismo tedesco.
Insomma,
beh, vabbè, siamo lì.
Si sbatte bene ovunque.
Per carità, però insomma, se c'è, andate a vedere, sono entrambi film clamorosi, e dovrebbe uscire il film dello studio Ghibli.
Un aneddoto da Just in Time.
Vai, aneddota.
Max Schreck, il regista, sì, l'attore,
che significa Massimo Terrore.
Bravissimo.
Scusa,
mi hai bruciato.
Scusa, Justin, signor Time. Volessi raccontare, perché c'è tutta una storia su di lui che non sapeva chi era.
Pensavo che citavi
il
bellissimo film L'ombra
del
vampiro con Willem Dafoe.
Ma non possiamo riparlare.
Soprattutto grandissima fotografia, cioè la filologia della fotografia di quel film, che è fantastico.
Non possiamo continuare.
Non possiamo continuare, no.
A parlare di Tarantino.
No, la prossima settimana parliamo di Tarantino. Adesso ci sentiamo un pezzo tratto invece da 1981, Indagine a New York. Un pezzo, come sa fare Marvin Gaye, molto cool, molto groove. Questa è Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Torniamo tra poco.
Era un testo matta.
Pure io ci stavo.
Der langen Sommerpause, nun weiter mit Bartraumfabrik.
E dal 27 febbraio al 6 marzo prossimi, Spello, e non solo Spello, ma anche molti altri borghi umbri,
si saranno ammantati di cinema per appunto il Festival del Cinema della città di Spello dei Borghi Umbri. Abbiamo in collegamento la presidentessa del festival, Donatella Cocchini. Ciao Donatella.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, ciao, benvenuta.
Buonasera.
Grazie a voi.
Siamo alla quinta edizione.
Alla quinta edizione.
Ti faccio subito una domanda che è un po' una provocazione. Siete un festival che stranamente se ne frega delle facce che stanno di fronte alla macchina da presa, in qualche modo, giusto?
Sì, perché noi siamo un festival che premia dietro le quinte, esatto. Premia i professionisti che fanno sì che un film possa essere realizzato.
Ok, ed è un festival che, andando a sfogliare la corposa filmografia che propone, insomma, tanti titoli importanti di questa stagione e non solo. I film italiani in concorso sono molti, ne cito alcuni che ci sono piaciuti molto, come Non essere cattivo, come Racconto dei racconti, come Lo splendido Alaska di Cupellini. E, sì. Raccontaci un po', insomma, come funziona questo concorso.
Allora, questa è una rassegna di film italiani e europei. Per quanto riguarda i film italiani, vengono scelti quelli dell'edizione precedente, tra cui anche film che hanno avuto minor visibilità o opere prime. Ci sono ben 11 candidature, dalla sceneggiatore all'autore della fotografia cinematografica, la scenografia, costumi, musiche, montaggio, suono, trucco, acconciatura, montaggio del suono, effetti speciali e fonico di presa diretta. Quindi andiamo a premiare quelli che fanno un film e gli attori, i registi e i produttori fanno invece parte della giuria.
Quindi, insomma,
diciamo, c'è un po' il ribaltamento dei ruoli.
C'è un ribaltamento. E tra i titoli che non ho citato, insomma, che mi piace citare, c'è anche questo Belle Perduta di Pietro Marcello, che a noi ci ha fatto innamorare, insomma, uno dei titoli importanti.
È un gran bel film. Indiscutibilmente molto carino e anche... E anche Banana, non so se voi l'avete visto, ma è un bel film adatto molto ai giovani.
Benissimo, benissimo. E poi c'è anche una sezione europea, di cinema europeo, e vedo che ci sono anche dei titoli appunto della stagione scorsa, come Locke, che è uno splendido film, ma anche Rams, che ci è piaciuto molto.
Rams è un gran bel fratelli film.
Sì, abbiamo parlato qualche settimana fa.
45 anni, beh, un'ottima selezione. I luoghi del festival?
Esatto.
I luoghi del festival sono tanti, perché oltre Spello abbiamo, spero di ricordarmeli tutti, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Cannara, Assisi, Perugia, San Feliciano, che non fa comune, però collaboriamo con l'associazione di Prologo di San Feliciano. Poi abbiamo Bevagna, Cascia, Cannara, Campello sul Clitunno, mi sembra di averli detti tutti, no, Gualdo Cattaneo e Nocera Umbra.
Sono
in tutto 13 comuni. Sì, è un festival regionale, infatti, sì.
Ed è un festival che non prescinde da un supporto importante, che è la Cineteca Nazionale di Roma, giusto?
Sì, abbiamo stretto sempre di più questo rapporto, quest'anno si è fortificato con loro, tant'è vero che riusciremo a fare una mostra importante, che è un'anteprima nazionale su Francesco del Cinema con foto inedite, inoltre anche una collaborazione con l'Ente dello Spettacolo.
Benissimo, benissimo, benissimo. E vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa a chi magari per la prima volta si avvicina a questo festival?
Ma questo è un festival che noi cerchiamo di andare a colpire qualsiasi tipo di target, soprattutto i giovani, che sono quelli che coinvolgiamo molto con i concorsi, con alcuni film scelti anche per loro, con le mostre e con i concorsi. Noi cerchiamo di parlare ai più piccoli, dai bambini dei 3 anni a salire. Vogliamo che la cultura cinematografica entri nel DNA italiano.
Sì, l'ultima cosa, c'è anche delle mostre parallele che non riguardano solamente il cinema. Per esempio, mi piace citare Cinematografite, sì. Cioè 20 illustratori sul set, a cui anch'io, insieme a 19 altri illustratori, abbiamo partecipato. Questa è una cosa
molto bella.
Questa è molto bella e molto particolare, e comunque fate parte del cinema anche voi.
Assolutamente.
La marchetta di Pampalè
è una professione anche che fa parte dietro le quinte.
Avevo un dubbio sul nostro collega di trasmissione.
Beh, vedo dei nomi importanti. Bene. Bernasconi, Boccardini.
Beh, Bernasconi è un grande,
Ferracci entrambi.
Il
David Groman, il nostro amico Davide.
Su Dario Brando.
Disegnatori questi, sì, quindi sì, sì.
A parte Pampanelli, il resto
li conosciamo.
Pampanelli, io credo che sia un ottimo disegnatore.
Bene, comunque ti ringraziamo molto. Ricordiamo le date del festival. Ricordiamo, noi adesso posteremo sulla nostra pagina il link anche del vostro sito e della vostra pagina Facebook. Ma ricordiamo le date del festival. Ce le ricordi tu?
Al 27 febbraio al 6 marzo con una piccola anteprima di lancio promozionale il 20 febbraio col flash mob al country.
Oh, perfetto. Quindi però, 20 febbraio flash mob, a che ora non si sa, è una sorpresa.
Ma senti, il premio d'eccellenza 2016 non ce lo segnali, che è una delle cose più importanti della vostra edizione.
Il premio d'eccellenza 2016 è un grandissimo maestro, Kermann Olmi.
No, infatti.
Quest'anno toccherà lui, e con nostro sommo piacere, perché anche lui ci tiene tantissimo a ricevere questo nostro premio.
Il 5 marzo
saremo presenti.
Il 5 marzo è la giornata della premiazione ed sarà una giornata molto interessante e bella.
Anche perché proietterete alcune cose di Olmi, giusto?
No, Olmi lo proiettiamo prima. Ci sarà logicamente un omaggio a lui, come facciamo sempre con i premi all'eccellenza. E poi una serata che sarà presente anche Rai Movie, quindi sarà molto intensa e partecipativa, più anche altri ospiti che diremo più avanti, ovviamente.
Senti, chiudiamo qua, perché
facciamo i complimenti.
Infatti voglio farvi i complimenti, perché in questi 5 anni, sto sfogliando anche il vostro programma, ho visto crescere questa manifestazione di anno in anno. Questo significa che state lavorando nella giusta direzione.
E se lo dice Laszlo Kovacs con questa
lavoriamo molto con poco.
Bravi,
vi facciamo.
Puoi dire anche grazie alla Slokovets per la considerazione. Puoi dirlo, noi sicuramente l'apprezzeremo.
Grazie, Donatella, per l'intervento.
Grazie,
in bocca al lupo. Mille, in bocca al lupo, e a presto. E a presto.
Sì, ciao, ci vediamo da te.
Ciao.
E noi facciamo una piccola pausa prima di parlare finalmente di Joy. Ci sentiamo un pezzo tratto da un film della settimana scorsa, cioè La Grande Crisi. E niente, ballate con noi, torniamo.
Commessa.
La grande, bravo, hai ragione.
The Big Short, The Big Short.
L'inglese era la grande scoperta, diciamo.
Ballate con noi, torniamo tra pochissimo. Get
cui ho letto un libro di Steve Jobs, che lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto. In un garage, in un garage.
La Traumfabrik.
Ma Bruce Dern è o non è il babbo
di Laura Dern? Non lo so.
Ve la siete mai posta questa domanda?
No. Adesso che c'entra?
No, cioè io me la faccio spesso.
Adesso che c'entra?
No, è che non riesco a togliermi dalla testa l'idea che giovedì esce il film di Tarantino. E i film di Tarantino quando capitano sono una...
Sì, ma vabbè, forse non ha letto la scaletta.
Pensiamo cose positive.
Infatti, legge l'attrazione.
Forse non ha letto la scaletta.
Allora, adesso dobbiamo legge parlare d'attrazione. Del film di David Russell. Devo dire,
guarda la scaletta e attieniti a...
Il film di David Russell. David Russell è un regista, autore, sceneggiatore soprattutto, sempre bistrattato dall'Academy. Che secondo me, come
insomma, mica tanto bistrattato.
Beh, ha vinto premio. Guarda che non ha vinto Oscar.
No, però è popolare. Qui l'hanno nominato solo per Jennifer.
Non vince mai Oscar. Tu facci caso.
Forse lui non l'ha vinto, ma i film sono apprezzati.
E secondo me, come sceneggiatore,
lui non è da Oscar.
Come sceneggiatore, uno degli sceneggiatori più brillanti del cinema statunitense contemporaneo.
È vero, la scrittura sono d'accordo con te.
No, anche in questo caso.
Ma infatti, scusami, voglio dire, non è da Oscars, non perché lui non lo merita, perché loro...
Comunque ha ricevuto tre candidature premi Oscar come miglior regista.
Loro premiano diversamente.
No, dicevo che non li avrei vinti, quanto invece li avrebbe meritati, probabilmente, almeno come miglior sceneggiatura. È l'autore di...
Ha avuto nomination anche come miglior sceneggiatore.
Sì, ma non è stato... No, perché mi ricordo che ne avevamo parlato di American Hustle. È appunto il regista autore di American Hustle. È appunto l'autore...
American Hustle, che ricordiamo, vedere la partecipazione di Amy Adams.
Vorrei ricordare.
Un film su Amy Adams.
Di cosa
anche
parla
il lato
Joy?
Positivo. In questo caso stiamo parlando di Joy. Ho fatto questa rapida premessa perché Joy forse è il suo film meno riuscito per certi versi. Scritto altrettanto bene, una scrittura meravigliosa che si caratterizza soprattutto nella... adesso caratterizzare i personaggi, faccio una ripetizione, ma è vero, perché comunque i suoi personaggi sono in qualche modo dei caratteristi, perché se voi seguite la sua filmografia ritrovate gli stessi personaggi, ovviamente in panni diversi, ma che in qualche modo hanno gli stessi caratteri.
De Niro
è il padre, come dire, non lo so, degenerato che è costante dal lato positivo a venire avanti.
Qui è più centrato il ruolo di De Niro.
Diciamo
molto...
che in entrambi i film
lui era un testa matta
senza dubbio, però qui è
moglie depressa e soprattutto Jennifer Lawrence, la sfigata di turno. Io toglierei questa cazzo di S davanti alla sfigata, perché veramente Jennifer Lawrence conferma
la frigna,
di essere assolutamente non solo una delle più belle, ma soprattutto una delle più brave in assoluto,
bella
e delle più grandi
brava
trasformiste.
È cosa vero, sconvolgente, è che riguarda Jennifer Lawrence il fatto che lei ha soltanto 25 anni.
Sì, questo.
Cioè, la sua grandezza è che vedendola al cinema uno ha l'idea che stia lì da tantissimo tempo e che abbia, lei ha detto, pensano che ho 40 anni già.
Piccolo inciso, riporto un piccolo ricordo personale. Mi ricordo nel 2008, prima volta che sono andato a Venezia per il suddetto The Burning Plain di Arriaga, c'era Jennifer Lawrence per la prima volta, sua suo esordio al cinema. Era lì ospite all'Excelsior, che è un bellissimo hotel, ma insomma diciamo che
i grandi
Val Danieli, insomma, sì. era lì con i genitori e era una ragazzina, era lì presente, non la conosceva nessuno e noi la vedevamo passare in mezzo a tutti le altre e non se la fiava nessuno. No, guarda, quella è quella del film di Arriaga.
La sua celebrità è arrivata col film di Debra Janek, adesso non so se Janek,
Winterbones,
2010,
un film meraviglioso.
Interpretazione. È il primo film in cui impugna un fucile e continua impugnato anche qui, perché c'è una piccola scena in cui insomma è come se desse continuità ai suoi ruoli in qualche modo. No?
Assolutamente. Jennifer Lawrence straordinaria, ci siamo dilungati su di lei perché il film è sostanzialmente Jennifer Lawrence, non a caso si chiama Joy, che è il nome della protagonista, in
Joy
questo
Mangano
caso. Joy Mangano. La storia è molto semplice, siamo, non so, la vuoi raccontare tu?
È una storia, l'hanno detto tutti, lo dico anche io, la solita storia del sogno americano, insomma, del partire come da una casa sulla quale ci sono due ipoteche, arrivare ad avere un impero, tutto grazie a un'invenzione.
Ma Berlusconi, perché sto film è il sogno americano?
Mangano.
Sveglia!
Just in time!
Just in time, mai. Lo sai che stasera lui è just in time.
E comunque l'invenzione non è un'invenzione, non so, tecnologica, lo è in qualche modo perché è un mocio, un tipo di mocio che si sta.
Guarda che adesso ripensando al mocio, ripensando a come sua figura si inserisce nella rivoluzione della TV commerciale. Cazzo, guarda questo film e fa pensare. Secondo me c'è la lunga mano del cavaliere dietro.
Non lo so. Io che sono un sonato, un maniaco omicida, no, che sono ossessivo compulsivo, sono andato a cercare di Joy Mangano. E questa ha inventato, oltre a questa cosa, le stampelle, fonera, una serie di cose, e è una popolarissima in America, in quella specie in quei commerciali, come si dice, in quelle televendite che anche da noi vengono riproposte in versione originale con i doppiaggi drammatici, tipo lo Chef Tony, queste cose. È un archetipo di quei personaggi lì per gli americani, estremamente popolare.
Tornando al film, trovata del film è questo parallelismo che si fa con le soap opera.
Sì, c'è un metafilm,
ma tutto il film, secondo me, qui i personaggi, diceva giustamente Laszlo, che li ritrovi anche in film precedenti, però qui sono esasperati nel senso di essere unidirezionali, proprio perché è come se fossero veri personaggi di soap opera. Cioè c'è la sorella cattiva. Nel modello quasi disneyano,
la cattiva
che è in quel modo e non può variare.
Che Russell ci stesse dicendo che l'America è una grande soap opera?
Beh, insomma, penso proprio di sì. Ma
comunque, Russell, secondo me in questo film Russell invece fa un passo ancora in più. Allora, lui inizialmente, Robert De Niro, il padre pazzo, scherzato, borderline, va bene così. Però c'ha due o tre scheggiate all'inizio, poi dopo rientra e diventa un personaggio funzionale, ok? Paradossale, strano se vogliamo, però... diciamo, lui esce dall'archetipo di ricreare i suoi personaggi, potrebbe farlo, ci fa vedere, guarda che io, se vuoi, questo è lo stesso padre pazzo del lato positivo, questo è lo stesso personaggio che hai visto già in un altro film, ma adesso no, questa è un'altra storia, ti racconto un'altra vicenda.
Sì, ma l'hai sentito al telefono?
Lui è lo stesso, è questo il suo pensiero, c'è questo dietro a questa visione, in una lettura trasversale.
C'è un personaggio che io ho preferito in questo film, oltre a Jennifer, lo ridico, è Isabella Rossellini, che fa un ruolo secondo me fantastico, che sembra un po' bartoniano per certi versi. E anche
c'è qualcosa di linciano assolutamente. Che a me, cioè, ci sono dei momenti onirici un po' inquietanti, come se dici Lynch ha scritto una commedia.
Però lei c'ha questa fissità che sembra un po' un personaggio.
No, ma assolutamente. Io dico che il film forse è meno riuscito perché è quello un pochino più ostico per il pubblico.
Secondo me, finale che io non condivido. Secondo me perde anche un po' di fuoco a un certo punto.
È un po'
lunghetto. Come se fosse tirato via da un certo punto.
So che il film è stato tagliato pesantemente nella seconda parte perché arrivava veramente troppo lungo.
Ecco perché c'è qualcosa. Perché fino alle televendite per me è un grande film. Poi c'è una deriva,
c'è un po' di deriva.
Corre un po'.
Ma poi ci sono dei tagli penso strano. Anche delle cose, tipo lei che ha delle fasciature sulle mani che non si capisce perché ce l'ha. Sono tutte scene
no, che
si
è tagliata col vetro. Quello era quello
sì, è il motivo centrale.
Sì, sì, sì.
Io comunque che devo dire questo, il film alla fine mi è piaciuto abbastanza. Devo dire che ho trovato che il lato positivo l'ho trovato più compatto rispetto sì. a questo, ma nonostante quello che diceva il nostro amico.
Posso dire, lui ci ha abituato ad essere molto vorticoso. Cioè, American Hustle non era forse il manifesto. Cioè, nel senso che in questo film invece questa.
Ma lui fa proprio un passo oltre. Dice ok, io sì, ti ho fatto quel film, ne ho fatto un altro simile. Adesso andiamo oltre, facciamo sì, un'altra storia. Però, forse in alcuni momenti troppo lunga.
Però
troppo,
ecco, questo voglio dire che nel distendere questo vortice che lui crea di solito, nel distenderlo, probabilmente diciamo
si allunga
questa,
un po'.
Ecco, questa elica è un si po' perde troppo un lunga. Po'. Però devo dire che io mi sento di consigliare, mi è piaciuto molto.
No, assolutamente un film da vedere, da vedere e piacevole anche da vedere, anche insomma da di disimpegno.
Volevo dire solo una cosa, insomma, parlando del sogno americano, come non citare il fatto che io ho letto un libro
di certo.
Io ho letto un libro di Steve Jobs, che lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto.
È morto.
Io, allora, giuro, però, io però lo vorrei ospite. Quando dobbiamo.
Se non gonfia da tutti.
Io conosco uno dei tre inquadrati.
Lo vogliamo trasmettere.
No, ma lui può anche venire, ma dice sempre solo quella frase.
Solo in un garage nel vivo. Comunque, ragazzi.
Però secondo me è di qualche anno fa.
Riusciamo a fare tardi.
Ho letto anche un altro libro.
Riusciamo a fare tardi anche stasera che eravamo in orario. Mettiamo un pezzo tratto da questo film. Tra poco la gente cittadina.
Colonna sonora meravigliosa.
L'abbiamo messa tutta la sera. Colonna sonora meravigliosa.
Bellissimo.
Ma adesso ci sentiamo tratta da questo film in attesa dell'agenda di Laszlo Kovacs, armato di tablet questa sera. Quindi sarà un'agenda scoppiettantissima.
Non solo,
Non solo tablet. Ci sentiamo un pezzo che è un pezzo famosissimo di Carson and Gayle. Ma noi ce lo sentiamo da prima nella versione del film cantata dalla stessa grandissima Jennifer Lawrence insieme al suo coprotagonista. Sentite che roba.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
I know I stand in line. Do you think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lines you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through.
Pronti, pronti.
But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you.
Pronti, pronti.
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night is so blue. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
Der unsichtbare Dritte. War Traumfabrik.
Io sono emozionato perché dopo tanto tempo.
Pronti, pronti.
Silenzio ti tompa, tompale.
E aggiungerò anche
silenzio sacrale, ti sacro.
Perché è il momento dell'agenda cittadina di Laszlo Kovács.
Anche io sono alquanto emozionato perché era tempo che non facevo l'agenda e ogni tanto vi ho ascoltato e devo dire che chi mi ha sostituito l'ha fatto indegnamente.
Sono venuto qua apposta.
Bravissimo. Allora, cominciamo subito con la programmazione. Beh, devo dire che...
Come al solito è sempre umile e ben disposto verso il prossimo. Come sì, piace sì, a no, noi.
Gusto. Cominciamo con la programmazione. Devo dire che quello che si è detto sul cinema di domani in gran parte...
A proposito di merda!
Non lo troveremo in sala. Quello che troveremo in sala invece sono dei graditi ritorni, come per esempio al cinema Méliès, dove ritorna Il labirinto del silenzio, film del quale credo avete parlato. No, perché non eravamo in trasmissione.
No,
eravamo
no,
in vacanza, no, vacanze no, lupusiane.
Eravamo in vacanze,
le vacanze lupusiane. Abbiamo fatto tutto questo periodo di vacanza e ci siamo perso dei bellissimi film, tra i quali questo Labirinto del silenzio.
Cioè, questa cosa è una delle vacanze lupusiane.
Lupusiane nel senso che perché sei tu che hai procrastinato.
Io non ho procrastinato niente.
Non voglio fare polemica.
Questo lo scriviamo sulla tua lapide. Non voglio fare polemica.
Vaffanculo, lo scrivo io sulla tua.
Non sono un uomo polemico.
Allora, dicevamo di Giulio Ricciarelli. Giulio Ricciarelli è un regista milanese che ormai vive e lavora da tempo in Germania.
Tanti auguri, maestro.
Assolutamente sì, questo era per Simone Rossi che ha fatto da poco il suo graditissimo, beatissimo 50° compleanno.
Testa da cazzo.
Così insulta anche quelli che non ci sono, perché stasera c'è solo Hans.
Stasera c'è Hans.
È la prima sera che c'è sia Hans che Laszlo, tra l'altro. Wow, non so se vi rendete conto.
Anche la sera speciale di Star Wars. Ah,
è vero, è già successo.
Detto questo, Giulio Ricciarelli ha vantato una sua, liaison con la città di Perugia. Non è stata verificata, però sul Venerdì di Repubblica sembra essere uscita un'intervista in cui lui dice che viene spesso in Umbria e a Perugia per le vacanze.
Può scherzare?
Ha fatto questo film che si chiama Il labirinto del silenzio, che racconta la storia di un giovane pubblico ministero che decide di mettersi alla ricerca della verità rispetto a quello che è accaduto durante...
Coraggio!
Durante la Seconda Guerra Mondiale e dunque tutto quello che è accaduto relativamente a collaborazionisti o meno, e comincia ad indagare anche sugli ebrei, insomma, tedeschi. Il film era uscito per la Giornata della Memoria, ritorna in sala dal 4 febbraio al 10 febbraio, è il film, uno mi sembra nella cinquina, c'è rientrato oppure no, dei candidati all'Oscar col miglior film straniero, forse no, sto
non
dicendo...
Non me lo ricordo.
Però era il prescelto dalla Germania, è un film che vi consigliamo di vedere alle 18.30. Torna in sala anche dopo la rapida apparizione come evento singolo il film di Stefano Obino, girato con Vinicio Capossella nel paese dei Coppoloni. È stato un ottimo successo, come da tempo accade.
Ascolta, questo titolo però è veramente irritante. Io non so che cosa significa, a me ha irritato. Nel paese dei Coppoloni, non so per quale motivo, mi ha irritato tantissimo. Lo volevo dire.
Tu
faccio,
non sei andato a vederlo
faccio
per
outing.
Questo.
No, vabbè.
Va bene, nel paese dei Scoppoloni, l'ho trovato. Piacere alle 21.30 al Méliès. Andatela a vedere perché comunque il cinema musicale
è
in questo momento,
la vita del merda.
In Italia in questa stagione sta vivendo una bella vita e credo che lo meriti ampiamente.
Ma chi?
Il cinema musicale, il film musicale.
Facciamolo finire, per piacere.
Al cinematografo Sant'Angelo prosegue la coppia d'oro. Ma... I giovani autori della nuova comicità italiana.
Scusa Laszlo,
ma come è uscito fuori tutto sto frasaglio ciancicato?
Assolutamente no, perché sono emozionato. Sono emozionato nel vedere il grandissimo Evergreen Carlo Verdone in compagnia di Antonio Albanese.
Non potevano essere Evergreen
hanno dichiarato, beh, è tutto rifatto,
ma tommi rotto di coglioni.
Hanno dichiarato che questa coppia sicuramente proseguirà il sodalizio artistico.
Maria,
si sono divertiti tantissimo.
Oddio mio, che palle!
Glielo facciamo dire da lui stesso.
Io devo dire che purtroppo c'ho un debole per Verdone, lo posso confessare.
Anche io.
Cioè, io i film di Verdone li ho amati
20 anni fa.
E continuo a vederli. E andrò a vedere anche questo.
Fa un sacco caldo, no? Fa un sacco freddo.
Sono curioso perché penso che Albanese possa aver introdotto quell'elemento di rottura drastico.
Ma, forse Albanese ha fatto un po' di elettroshock a Verdone.
Io me l'auguro. Comunque
diciamo che è un film.
Un sacco aperto poi a tutte le esperienze.
Comunque il film è andato molto bene al botteghino, mi confermi Simone, giusto? È stato il primo...
Ieri volevo ricordarti che Luisa Spagnoli...
3 milioni e 3.
7 milioni di persone l'hanno visto, Luisa Spagnoli. Quindi, diciamo che anche 7 miliardi di mosche mangiano merda, eh?
Esatto. Lo volevo dire soltanto per le statistiche.
Questo va sempre detto, va sempre ricordato.
Tanto siete stronzi. Questo film lo vado a vedere.
Ma mica sì, Just in Time l'abbiamo preso che... perché era il primo che passava.
L'altra cosa che vi segnalo, 3 febbraio
ho
c'è...
voglia di litigare con qualcuno, ora
te lo fornisco io. Te lo trovo io. Allora, il 3 febbraio, un'altra cosa molto interessante che sta caratterizzando l'attività, la programmazione del cinema Sant'Angelo sono i documentari d'arte. C'è un bellissimo documentario dedicato a Goya, Francisco José de Goya Ilusientes, nato nel 1746 e morto nel 1828, meglio conosciuto come quello che ha dipinto la maiala desnuda.
Io ogni volta che sento Goya devo citare l'ultimo inquisitore, scusate.
Bellissimo,
meraviglioso. Ma non è così.
Giusto, bravo.
Artista.
Detta la cazzata sulla maiala desnuda,
si può anche dire Goya, eh?
David Bickerstaff ha firmato la regia di questo documentario che troviamo martedì.
Artista di una modernità incredibile.
Che ha fatto anche la maglia vestita, giusto? Desnuda e vestita.
Aslo, rimani sul pezzo.
Martedì 2, spettacoli ore 18.30, 21.30. Mercoledì 3, spettacolo unico, ore 18.30. Qui abbiamo quella tariffa speciale dei biglietti a 10 euro. Però secondo me ne vale la pena perché questi prodotti sono molto interessanti.
Un'esperienza.
Passiamo al Cinema Zenith. Cinema Zenith.
Dai, andiamo.
Che porta in sala, come dicevamo, come abbiamo annunciato prima, il film Remember dell'amico di Hans Delbrück, Atom Egoyan.
Si sbrighi.
Remember avrà la sua programmazione credo piena, purtroppo lo Zenith non ci ha fornito ancora gli orari della prossima settimana, li scopriremo presto, mi auguro, e poi scopriremo se lunedì prossimo avremo il gabinetto del dottor Caligari. Vorrei sapere chi ha fatto il sito del Cinema Zenith perché non si apre niente.
Io veramente forse è il tuo tablet di merda,
è il mio tablet di merda, però insomma, secondo me anche il webmaster ha delle complicità.
Sai se continui così,
ma hai rotto la fodera del cazzo,
finirai dalla Leosini, capisci?
Magari
siamo su livelli altissimi.
Lei acchiappava,
faccia di culo,
acchiappava. Il gabinetto del dottor Caligari, oppure come ci diceva prima il nostro amico Lupus,
Nosferatu. Dai, muovete che mo c'è un quarto d'ora di postmodernissimo.
Saremo velocissimi perché
prima le 10.
Sì, eh. Saremo velocissimi perché la programmazione del postmodernissimo è molto parca questa settimana.
E sti cazzi.
Domani abbiamo per esempio un bellissimo
sarà parca.
Domani abbiamo un bellissimo documentario girato dal dottor Franco Passalacqua. Pediatra importantissimo della città di Perugia, che è anche appassionato d'arte, ha girato questo documentario sui plenaristi.
È stato il pediatra di mia sorella,
appunto. Plenaristi.
E mio padre ha dei quadri suoi in casa, pensa, credo.
No, vabbè, appassionato d'arte, che ha girato questo bellissimo documentario insieme al tuo amico Truffarelli, che si chiama La Valle Incantata. È a ingresso gratuito.
Grazie, me l'hai detto.
È a ingresso gratuito alle ore 20, domani sera al postmodernissimo. Un momento, un'occasione per parlare dei plenaristi che tra fine 700 e primi 800 hanno dipinto anche in Umbria, provenienti quasi tutti dal nord, dalla Germania e dalla Francia, sono scesi.
Vuoi dire che viene plenaristi? Perché
plenaristi
sono stati i primi a dipingere en plein air, ossia
comunque, ragazzi,
i loro atelier.
Siamo in ritardo,
non ci chiamano più in radio.
In programmazione prosegue Joy, di cui abbiamo parlato, prosegue Revenant, di cui abbiamo parlato, Una volta nella vita, del quale abbiamo parlato, io non c'ero, ma soprattutto arriva in sala finalmente l'ottavo capolavoro di Pierpaolo Pasolini.
Quentin Tarantino
di ora manca la merda.
A proposito di Pasolini,
vi segnalo ultima cosa che vi segnalo: 8 febbraio, Noce, Cineforum Mirare Invisibile ci propone questo film di Leonardo Brzzichi, molto interessante. E il 9 febbraio inizia finalmente questa rassegna che si chiama Controsuono, anche qui film musicali, e cominciamo con Northern Soul di Ellen Constantine. Prima
bravo
del film,
Laszlo,
prima del film,
ma hai rotto la fodera del cazzo,
prima del film DJ Set in salsa Northern Soul, dopo il film tutti al Balù, che è questo nuovo locale
che è nuovo locale di vicino, benissimo,
per continuare il martedì grasso all'insegna della
Mardi Gras.
Vi faccio notare che fino all'arrivo di Laszlo eravamo in orario perfetto e abbiamo sparato di 10 minuti.
Bravi!
E quindi
considera di mandare
No, l'ultima cosa.
Ma certo, prego.
10 febbraio, Ivan Talarico, un recital al postmodernissimo. Non spiegatemi le canzoni che devono rimanere piegate.
Molto cazzi!
Ricordiamo così, che
dedicato in amicizia.
Martedì prossimo cerchiamo di essere in otto, qui in studio.
Sì, sì, perché manca l'ancillotto.
Appuntiamoci.
È il momento della sigla, basta, vi devo salutare. Ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lucas Jordan, Simone Smitter, director e Hans Delbruck. Ringraziamo insieme buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista istotonica Martina Fassbender. Ringraziamo anche Justin Time che si è unito a noi. Grazie agli ospiti che non ci sono, salutiamo il direttore che è in Thailandia, ovviamente ringraziamo il professore e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a darci fuoco perché non ho scritto la parte questa settimana, non importa, andiamo a cena, voi andate a mangiare, andate a ballare, andate dove cazzo vi
pare. E martedì grasso.
Ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
A bulli.
Yeah, see!